www.radioreflex.com.
Buonasera a tutti, finalmente eccoci ritornate, buonasera a questo nuovo appuntamento di A Walk in Time, ovviamente Lucia è la comparella.
Ebbene sì, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori sintonizzati sul nostro bellissimo sito www.radiofonica.com, di nuovo qui in diretta dalla nostra bellissima sede
centrale. Oh, finalmente siamo riusciti a dirlo per bene ogni volta, invece no, benvenuti in diretta dal Link.
Sì,
la solita nostalgia
adesso
infinita.
Quindi qui in diretta dalla sede Adisu siamo tornati per questo nuovo appuntamento scoppiettante di A Walk in Time, perché come ben sapete, insomma, chi ci ha ascoltato la scorsa puntata lo sa, ci siamo fermati al 1975.
Sì.
Quindi adesso iniziano ad arrivare gli anni
adesso
d'oro.
Iniziano ad arrivare le bombe, infatti per questo scoppiettante, perché vedremo soprattutto in Italia, a proposito del 68, puntatone, no? Abbiamo dedicato a quella bellissima era, il 68 torna in Italia adesso fondamentalmente, quindi è un periodo veramente
in Italia come
pesante.
Sempre le cose arrivano
circa 10 anni dopo se tutto va bene, sì,
e infatti sì, si nota.
Ovviamente vi ricordiamo a mettere mi piace sulla nostra bellissima fanpage, basta andare su Facebook, digitare Walk in Time ed ecco che lì ci trovate. Non siamo brutte come nella foto di nell'immagine di copertina,
siamo ancora più brutte,
siamo ancora più brutte in realtà,
quindi abbiate paura, ma poi diventiamo ancora più brutte se non mettete il mi piace, quindi
infatti diventiamo delle streghe. Comunque entriamo nell'attività atmosfera, che cosa ci annunci?
Allora, io direi che per entrare nella nostra carissima atmosfera, anzi bellissima atmosfera degli anni 70, dal 75 in poi appunto, abbiamo ripescato un gruppo che
ha fatto
che ha fatto la storia, perché come ben sappiamo questi sono anni abbastanza vivi, gli anni del punk come ben sappiamo, quindi ci andiamo ad ascoltare così subito la spariamo
nel pezzo,
esatto, un pezzo del 1976, loro sono i Sex Pistols e questa è Anna Faye di UK. Sex Pistols, Anarchy in the UK, rientrare sulle note di questa bellissima ed energica canzone, insomma. E questo è un po' l'intro di ciò che sarà la nostra bellissima playlist, tra l'altro. Quindi
una cosa proprio tranquilla, direi.
Una cosa molto tranquilla.
Rilassante.
Sì, no, diciamo che negli anni, come adesso ci spiegherai, in questi anni non c'era tanto relax.
No. Se si stava meglio, diciamo, da un punto di vista economico, di sicuro, insomma, un po' degli obiettivi per cui hanno lottato nel 68 e prima erano stati raggiunti, di sicuro non abbiamo comunque una situazione tranquilla. Fondamentalmente questi, cara comparella, sono gli anni di Aldo Moro, che tra l'altro ha avuto, diciamo, diverse diatribe. Cioè lui nel 76 si dimette, però il presidente della Repubblica Leone gli affida di nuovo il governo, però di nuovo lui si ridimette, quindi ecco che alla fine il presidente della Repubblica è costretto a proporre le nuove elezioni, ed ecco che qui infatti ritroviamo altro personaggione. Lui è proprio il leader, lo amiamo tutti, Andreotti, grandissimo, eccolo qui, il nano malefico arriva,
tutto il nostro amore.
Il nostro clamore, cioè veramente onorate di parlare di lui. E non solo, insomma, sono anche
perché non ce lo leveremo più, no, per circa
nonostante
40
è morto,
anni,
cioè,
quindi
cioè, sì, infatti. E in più non lo ricordavo, in questi anni il tribunale di Catanzaro è stato, diciamo, al centro dell'attenzione per diversi motivi. Infatti ritroviamo il famoso scandalo Lookid, perdonate come al solito la pronuncia, dove tra i responsabili vi erano due ministri, Tanassi e Gui, che appunto avevano preso dei soldi in cambio di americani per favorire l'acquisto di aerei. Insomma, c'era una trastula, come si dice da me dietro, che verranno poi effettivamente processati proprio a Catanzaro. Nel 77, sempre nel tribunale di Catanzaro, ritroviamo anche la condanna ai neofascisti Freda e Ventura. Infatti poi nel 79 verrà proprio condannato Ventura, che erano stati accusati dell'attentato, il famoso attentato a Piazza Fontana a Milano, di cui infatti abbiamo parlato nello scorso appuntamento. Sempre nello stesso anno ritroviamo anche il colonnello Kepler, ho fatto l'unione delle due parole, responsabile del massacro delle Fosse Ardeatine, quindi insomma non è una persona non tanto tranquilla, che scappa dall'ospedale, evade dall'ospedale di Roma e non si sa precisamente che fine abbia fatto. Comunque io ieri sera non l'ho trovato, quindi in giro potrebbe
in
esserci.
Giro non l'ha visto Lucia ieri sera, proprio
ieri sera
apposta.
Nella camminata
e niente,
ma lui non c'era.
Non c'era questo Kepler o Kepler, come Kepler. Si chiama, ecco, non
ecco.
C'era.
E quindi,
non
insomma,
pervenuto.
Sì, a proposito di 68, infatti io parlo proprio di scorci del 68 che arrivano in Italia. A Bologna ritroviamo anche una grandissima manifestazione, vi parteciparono più di 25.000 persone che volevano praticamente dichiarare l'indipendenza dei lavoratori, quindi ecco come gli operai cercavano sempre di farsi spazio anche nella forza politica. Infatti nasce appunto il movimento Autonomia Operaia, giustamente. E in più, ecco, se abbiamo Andreotti e abbiamo Aldo Moro, abbiamo anche il nostro caro compagno, come direbbero in Modena City, Enrico Berlinguer, il quale partecipa alla 60ª internazionale russa, no? Dove tutti i comunistoni, i compagnoni si riunivano, e lui presenta uno dei discorsi che lo hanno poi reso Berlinguer, quindi una maggiore apertura del Partito Comunista. Lui accettava il pluralismo delle idee, l'esistenza di vari partiti, il confronto, cosa che ovviamente non venne accettata dall'internazionale, però ecco, le ha garantito molto successo poi in paese. E giusto per concludere, nel 78 ritroviamo appunto Andreotti che sale al governo, viene subito approvata la legge sull'aborto, quindi ecco un altro passo in avanti, si dimette il presidente della Repubblica Leone per frode fiscale, quindi anche lui, ecco, vedi, mafia capitale in realtà è sempre esistita in Italia. Ed è stato seguito però dal grande Sandro Pertini, quindi ecco, persona meritevole. E giusto per concludere in santità, cioè ritroviamo la strage dei papi. In questo periodo
sì,
muoiono tutti.
Anch'io.
Sì, infatti muore Paolo VI, che viene succeduto da Giovanni Paolo I, che solo 34 giorni dura, muore pure lui. E ritroviamo appunto Giovanni Paolo II, che ce lo ricordiamo tutti, ed è stato il primo papa non italiano, pensa tu, dal 1523.
grande rivoluzione all'interno della Chiesa.
Capito,
insomma,
a questo punto,
comunque,
viva la Polonia.
Ecco, per inciso, proprio per ricollegarmi a quello che hai detto tu, erano anni di politica, per fortuna la politica vera.
Sì,
in Italia,
sì, sì, iniziavano
che...
in realtà, vedremo che ancora sono anni molto pesanti, però...
ma è quella che purtroppo noi non conosceremo mai.
Non la conosceremo, personaggi di sicuro che si sono distinti.
Allora, io direi di fare un break musicale, quindi ci andiamo ad ascoltare una potentissima voce femminile, dopo aver ascoltato appunto i Sex Pistols. Lei è Patti Smith, questa è Because the Night.
Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Come on now, try and understand the way I feel you when I'm in your head. Take my hand from undercover. They can't hurt you now, can't hurt you now, can't hurt you now. Because the night belongs to lovers. Because the night belongs to lies. Because the night belongs to lovers. Because the night belongs to us. Have I doubt when I'm alone? Love is a ring, the telephone. Love is an angel disguised as lust. Here in our bed until the morning comes.
Ritornati in onda qui su radiofonica.com a Walk in Time, Luci e Deb, insomma ormai ci conoscete, è inutile
Luci
che ogni
Deb
volta...
e Patti Smith,
Luci...
che è qui a fianco a noi perché si è innamorata di Perugia, dice che vuole
Sì, è innamorata di Danny. A proposito, Danny, perdonaci, non ti abbiamo ringraziato.
No, a proposito,
cioè Danny,
tutti i nostri radioascoltatori, Danny non lo sa, in queste settimane ci hanno scritto dei messaggi privati proprio sulla nostra pagina Facebook dicendo: ma Danny dov'è? Perché noi ci manca un sacco, ci piacciono un sacco i suoi occhiali e quindi insomma vogliamo rivederlo, cos'è
Danny
successo
torna.
E io a quel punto ho dovuto dare la triste notizia che Danny si è legato all'ISIS e quindi non vuole più tornare.
Ecco che si sta mettendo gli occhiali giusto per consolare noi.
Ciao Danny, un bacio.
Eccolo, ciao. Guarda, ti faccio un selfie anche in diretta. No, fidati che te lo faccio.
E fidati che te lo fa quando riuscirà a prendere
quando riuscirà ad attivarlo. In questo momento
allora,
non è
ritorniamo.
Bene, ritorniamo a noi, ritorniamo alla tristezza italiana degli anni 70. Infatti,
mai una gioia.
Ovviamente, mai una gioia per chi ci ha ascoltato con attenzione e conosce la storia, sa che negli anni 70 in Italia abbiamo avuto le belle carissime brigatine rosse. E io non ne ho parlato prima proprio perché voglio dedicargli
neanche troppo tine.
Infatti io gli ho dedicato, diciamo, qualche minuto, distaccandolo un po' dal contesto generale. Innanzitutto partiamo dal presupposto, cioè chi sono le Brigate Rosse, che cos'è questa organizzazione. Si tratta ovviamente di un'organizzazione terroristica di estrema sinistra che voleva propagandare e sviluppare la lotta armata, quindi la rivoluzione dello stesso anche Partito Comunista, con alla base una filosofia e una letteratura, fidatevi che io studio filosofia, di matrice marxista-leninista, quindi neanche delle più pacifiche o equilibrate. E infatti ecco, loro non a caso sono stati il gruppo terroristico più longevo dal secondo dopoguerra esistente in Europa, cioè dopo le Brigate Rosse di ISIS, a proposito di Danny che ha tradito le Brigate Rosse. Danny, tanto lo sappiamo tutti che sei un malavitoso,
più che altro che sei un brigatista.
E quindi insomma loro che cosa hanno fatto? Dal 76 in poi hanno iniziato a fare la strage di vittime. Infatti l'8 giugno del 76 ritroviamo Francesco Coco ucciso, procuratore generale di Genova, che è appunto stata la prima vittima. Nel giugno del 77 molti altri attentati, soprattutto ai giornalisti. Figurati che nasce il termine gambizzati, perché loro no, facevano gli attentati sparando alle gambe del giornalista, tra cui il famoso Intro Montanelli, che ai tempi dirigeva il Giornale Nuovo. E tutto quest'anno, tutto il 77 è stato poi alla fine l'anno veramente più pesante, contrassegnato dal terrorismo ad opera sia delle Brigate Rosse anche della prima linea, che infatti le vedremo protagoniste da qui a poco. Cioè, ti dico i numeri: nel solo 77 ritroviamo 2128 azioni terroristiche, di cui 11 morti e 32 gambizzati, quindi era una vera e propria guerra fondamentalmente. Nel marzo infatti del 78 ritroviamo il processo a Torino delle teste famose, diciamo, delle Brigate Rosse, di cui Franceschini, Curcio, Gallinari, insomma, inutile che ve li elenco. E loro, subito dopo la prima condanna, che cosa ti fanno? Ovviamente nello stesso anno, il 19 marzo, ecco che rapiscono Aldo Moro, uccidendo tutta la scorta, e dopo un mese, come sappiamo, no, lo hanno ritrovato la notte di via Gaetani, nella famosa via di Roma, morto. Ritroviamo anche, appunto, come dicevo prima, la Linea Rossa, insomma, diverse altre organizzazioni terroristiche, la prima linea, che uccisero anche un magistrato. Ecco, c'era veramente un po' di tutto. Ma se devo aprire una postilla, e con questo concludo, se la situazione, diciamo, in Italia era terrorizzata sia a causa degli attentati nelle piazze che abbiamo visto la scorsa puntata, e adesso con le Brigate Rosse, allo stesso modo anche la politica si sporcava di altrettanti delitti. Non a caso infatti nel 79 viene ucciso Mino Pecorelli, che era il direttore del giornale Op, e pare, guarda caso, che il mandante sia stato proprio Andreotti, che in quell'anno poi lui subito presenta una nuova compagine ministeriale che ovviamente Pertini non gli fa passare. Ritroviamo le elezioni, ed ecco che qui abbiamo purtroppo un primo errore di Pertini, cioè affida a Craxi, quindi ecco altro rovinatore del nostro paese che entra in scena, la direzione proprio del Partito Socialista, che in quel caso però non viene approvata dalla Democrazia Cristiana. Alla fine le elezioni, con le nuove elezioni si forma il governo Cossiga, quindi insomma tutti i nomi che dovevo
che ritroviamo
dire.
Anche appunto che abbiamo ritrovato
che
fino a
ancora
ieri
ancora li abbiamo, e questo è proprio il problema.
Sì, tra l'altro io vorrei fare una piccola parentesi, perché proprio insomma, visto che hai parlato del rapimento e poi della scomparsa di Aldo Moro, come sappiamo la stessa notte passò in secondo piano quella
ovviamente,
che fu la
Peppino
notte
impastato, cioè il mio idolo impestato,
la morte di Peppino Impastato, che è anche quella,
anzi,
fu una morte.
La cosa particolare è che chi ha ucciso Peppino Impastato, perché chi non lo conoscesse, insomma, figlio di una famiglia di mafiosi, e lui che si era ribellato in tutti i modi, è stato organizzato quella notte proprio perché si sapeva che quella notte sarebbe stato anche ritrovato il corpo di Aldo Moro. Quindi la morte di Peppino Impastato automaticamente passava in secondo piano, perché tutti quanti erano concentrati a Roma in via Maria Gaetani, ed ecco che è diventata una figura secondaria, se no altrimenti
è stata, diciamo, diversa. Una mossa, una delle mosse politiche e anche appunto
una delle conferme della relazione Stato-mafia, se dobbiamo dirla tutta.
Ebbene sì, allora, lasciando da parte, no, queste parentesi, ecco, queste tante parentesi negative della nostra Italia, ci andiamo ad ascoltare proprio un artista che in quegli anni in Italia aveva abbastanza successo, molto molto successo, e io so che questa canzone piace particolarmente a Danny, quindi gliela dedico. Lui è Francesco De Gregori e questa è Rimmel.
E qualcosa rimane tra le pagine chiare e le pagine scure, e cancello il tuo nome dalla mia facciata, e confondo i miei alibi e le tue ragioni, i miei alibi e le tue ragioni. Chi mi ha fatto le carte mi ha chiamato vincente, ma uno zingaro è un trucco e un futuro invadente. Fossi stato un po' più giovane, l'avrei distrutto con la fantasia, l'avrei stracciato con la fantasia. Ora le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo, e la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro. Ancora i tuoi quattro assi vada bene di un colore solo, li puoi nascondere o giocare come vuoi, o farli rimanere buoni amici come noi. Tanta voglia di vivere e dolce venere di Rimmel, come quando fuori pioveva e tu mi domandavi se per caso avevo ancora quella foto in cui tu sorridevi e non guardavi. Ed il vento passava sul tuo collo di pelliccia e sulla tua persona, e quando io senza capire ho detto sì, hai detto è tutto quel che hai di me, è tutto quel che ho di te. Ora le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo, e la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro. Ancora i tuoi quattro assi vada bene di un colore solo, li puoi nascondere o giocare con chi vuoi.
Eccoci, il caro Francesco De Gregori con questo capolavoro, un po' bioccante a quest'ora del pomeriggio, devo dire la verità.
Eh sì, è un po' rilassante, però ci vuole ogni tanto una canzone. Buongiorno, anzi buonanotte Fiorellino. No, comunque dicevo, ci voleva un po' una canzone che andasse a smorzare l'atmosfera appunto scoppiettante, come dicevamo prima, sì, non mi viene un altro aggettivo.
Sono degli anni scoppiettanti. E a proposito di scoppiettanti, parlaci invece dei gruppi che hanno fatto la storia di questi anni, quindi la parentesi musicale.
La parentesi musicale, io ho scelto di parlare di tre artisti, un gruppo e due artisti, ecco, per meglio dire. E insomma, ve li svelerò poco a poco perché non dobbiamo dire tutto. Primo gruppo musicale, un gruppo musicale rock britannico che si formò a Londra nell'aprile del 1970, stiamo parlando proprio dei Queen, composto appunto da Ferroc Bulsara, detto Freddie Mercury appunto in arte, Brian May, Roger Taylor e Geoff Deacon. Il nome Queen venne ideato appunto dallo stesso Freddie Mercury e dichiarò: Queen è un nome corto, semplice e facile da ricordare ed esprime ciò che vogliamo essere, maestosi e regali. E insomma, ci hanno visto bene, perché poi è proprio quello che sono stati. Il 13 luglio del 1973 è la data in cui esce il primo album dei Queen, e appunto dal titolo Queen. Sempre molto originali questi artisti all'inizio. Un album che univa l'hard rock al progressive e a ballate melodiche. L'8 marzo del 74, quindi un anno dopo, esce Queen 2, quindi insomma, per ritornare, il secondo volume dei Queen, un concept album che sviluppava la contrapposizione tra bene e male. Infatti pensa che il disco era suddiviso in Black Side e White Side, che avevano due approcci sonori completamente diversi tra loro. E superò le 100.000 copie vendute e divenne disco d'argento. Nell'estate del 1975 venne scritto e poi uscì Bohemian Rhapsody, famosissimo insomma pezzo dei Queen. Infatti credo che molti di noi pensino proprio a questo pezzo quando ricordano i Queen. Un brano di 6 minuti scritto da Mercury, per il quale pensa ci vollero 3 settimane di registrazione solo per le parti vocali. Insomma, appena uscì fece il panico, cioè 150.000 copie in 2 settimane. Quindi i Queen iniziavano a farsi sentire all'interno anche del resto del mondo, non solo in Inghilterra. Il quarto album nel 1975 proprio è Night at the Opera, uno dei dischi più costosi realizzati nella storia della musica rock. L'album è una messa in scena che ricalca quello che era l'antico teatro musicale dell'operetta, al limite però dell'oltraggioso, appunto rivisitato appunto in chiave Mercury, che si dedicava per lo più a un approccio ironico e insomma un po' alla parodia che c'era in questo teatro. Divenne anche disco di platino, tra l'altro. Il 1977 è proprio l'anno della volta di News of the World, sesto album dei Queen, che contiene la famosissima We Are the Champions, soprattutto The Champions, We Will Rock You, quindi altro brano insomma famosissimo. Vinse 4 dischi di platino all'epoca furono vendute 4.600.000 copie, quindi una cifretta da niente insomma. Nel 1982 il gruppo decide di separarsi, così per un breve periodo, ma solo per un breve periodo, per diciamo portare avanti quelle che erano le loro carriere da soliste. Ma nel 1984 tornano in studio e registrano The Works. E lo stesso anno pensa che furono ospiti al Festival di Sanremo.
Ma guarda tu,
quindi al Festival di
ma
Sanremo.
Ma guarda tu, perché sono nata 20 anni dopo.
E infatti me lo chiedo anch'io. In seguito, il 4 gennaio del 1991, nonostante Freddie insomma fosse debilitato dalla malattia, continua a suonare, continua a calcare il palcoscenico e realizza la bellissima Innuendo, che già dall'inizio, solo nella prima settimana, diciamo vendette 100.000 copie. Questa rappresenta diciamo l'opera rock, una delle opere rock più importanti proprio dei Queen. Il 23 novembre del 1991, quindi dello stesso anno, il povero Freddie Mercury annuncia di essere malato e quindi di essere risultato positivo al test dell'HIV e muore il giorno successivo a soli 45 anni a causa però di una broncopolmonite che in realtà era stata ovviamente fomentata dall'AIDS. L'ultimo videoclip in cui appare Freddie Mercury, girato il 31 maggio del 1991, ma poi lasciato, diciamo, era rimasto inedito fino alla morte, quindi poi è stato pubblicato dopo la morte di Freddie Mercury, è proprio il video di These Are the Days of Our Lives. La band ha venduto, giusto per fare un po' di cifre, tra i 150 e i 300 milioni di dischi. Un sondaggio del 2007 della BBC li elesse come miglior gruppo britannico di tutti i tempi, davanti ai Beatles e ai Rolling Stones. Contano ben 707 live in 26 nazioni soltanto dal 1971 al 1986, e Mercury è tutt'oggi considerato come uno dei più carismatici ed egocentrici frontman di sempre.
Eterno poi, ovviamente, così come Queen. Tra l'altro tantissimi sono i critici che li considerano la band perfetta, il suono perfetto, quindi poi vabbè, dei gusti gusti, ma di sicuro parliamo di un pezzo di storia. E noi ovviamente ce l'andiamo ad ascoltare, quindi questi sono i Queen con la fortissima Another One Bites the Dust.
around with the sound of speed. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip. The sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, hey. Hey, I'm gonna get you too. Another one bites the dust.
Oltreoceano, in tutto il mondo facevano scalpore i Queen, che abbiamo appena ascoltato con questa fortissima canzone, e in Italia avevamo qualcuno che diceva: pensavo, è bello che dove finiscono le mie dita debba in qualche modo cominciare una chitarra, e questo qualcuno era Fabrizio Cristiano De André. Quando si parla di De André, insomma, bisogna un attimino cercare di... cioè ci si abbassa molto, nel senso, io mi abbasso molto, mi ginocchio, perché di fronte a questa maestosità, a quello che è stato De André, poi anche per me personalmente, però quello che ha dato per l'Italia, bisogna insomma prendere un attimo il fiato e ripartire. De André, detto Faber, che era il nomignolo datogli da Paolo Villaggio, perché loro erano amici di infanzia, per la sua predilizione per i pastelli e le matite della Faber-Castell. Poi suonava anche bene con Fabrizio e quindi insomma è diventato il suo nome d'arte in qualche modo. Considerato uno dei più grandi cantautori italiani di tutti i tempi, ha avuto ben 40 anni di carriera, ha inciso 13 album in studio e le sue canzoni raccontavano appunto della vita quotidiana di emarginati, di prostitute, parlavano di problemi sociali, e alcune sono vere e proprie poesie, tante che sono state successivamente inserite in molte antologie della letteratura italiana. E a me fa piacere anche perché almeno quando arrivano gli stranieri in Italia hanno un approccio abbastanza bello, no?
Eh beh, di sicuro è un'altra qualità.
È uno degli esponenti della cosiddetta scuola genovese, che comprendeva anche Luigi Tenco, di cui avevamo già parlato durante la scorsa puntata, Bruno Lauzi, Gino Paolo e Umberto Bindi. Sin da giovane Fabrizio De André, come ben potete anche immaginare senza insomma aver letto la storia, era un anticonformista, un ribelle, iscritto alla facoltà di giurisprudenza, decideva però di frequentare diciamo i bassi fondi di Genova, Si definì ben presto un anarco individualista. Si sposò per la prima volta giovanissimo, a circa 22 anni, con Rita Rignon, detta Puni, con la quale ebbe poi il figlio, appunto, Cristiano. Proprio dopo aver avuto questo figlio, lasciò l'università per intraprendere per un breve periodo la carriera di insegnante, ma decise poi di lasciare anche quella e di dedicarsi a tempo pieno alla musica. Il primo album di De André risale al 1966 e si chiama appunto Tutto Fabrizio De André, ed è stato un po' più originale degli anni fa. Gli anni fra il 68 e il 73 furono i più proficui per De André, che cominciò poi la serie dei concept album con Tutti morimmo a stento e subito dopo l'uscita della Buona Novella. Nel 71 è la volta di un disco che rimane nella storia, Non al denaro, né all'amore, né al cielo, un libero adattamento di alcune poesie prese dall'antologia di Spoon River. Le musiche furono appunto realizzate a Nicola Piovani, proprio quello della Vita è bella.
Sì, quello che a me puntualmente fa piangere.
Esattamente. Nel 1973 incide Storia di un impiegato, un concept album che racconta la vicenda di questo impiegato durante però il maggio del 68. Proprio in quest'anno conosce Dori Ghezzi durante una sala di registrazione. Lei stava registrando accanto a lui, quindi si era già lasciato precedentemente con la moglie, aveva avuto una storia con un'altra, ma si innamora perdutamente di Dori Ghezzi, con la quale effettivamente avrà 15 anni di convivenza, e si sposarono poi solo dopo 15 anni nel 1989, quindi pensa un po'. E il 1978 fu l'anno di Rimini, un altro importantissimo album di Fabrizio De André, un album ricco di brani che trattano di politica e tematiche sociali dell'epoca. L'album conteneva dei pezzi come per esempio Andrea, che trattava di omosessualità. Il 27 agosto del 1979 si apre una brutta parentesi per De André e Dori Ghezzi, che vennero rapiti dall'anonima sequestri sarda e tenuti prigionieri nelle pendici del Monte Lerno. Furono tenuti prigionieri per circa 4 mesi e praticamente furono rilasciati solo dopo il versamento del riscatto di ben 550 milioni di lire. Sui suoi carcerieri, subito dopo essere stato liberato, De André disse: noi ne siamo venuti fuori, mentre loro non potranno farlo mai. Infatti poi ci fu il processo, però lui non ce l'aveva tanto con quei pastori, che alla fine erano semplicemente gli esecutori, ma più che altro con i mandanti, che sono stati appunto facevano parte dell'elite, insomma, della borghesia. E nel 1981 pubblica un album senza titolo, in realtà, a cui poi è stato dato il titolo L'Indiano, perché c'era questo pelle rossa sulla copertina, dove faceva proprio un parallelismo tra il popolo pelle rossa e quello sardo. Nell'84 esce Cruesa de Ma, un album totalmente in lingua genovese, quindi anche importante di André, perché non solo valorizza l'italiano e la lingua italiana in tutte le sue bellissime sfaccettature, ma dà un'importanza fondamentale anche a quelli che erano i dialetti, come la lingua genovese, ma come anche le canzoni in dialetto sardo. E nel 1990 abbiamo appunto Le Nuvole, torna così a una critica, diciamo, graffiante rispetto alla politica, con pezzi come La Domenica delle Salme o Don Raffaella, famosissima. Nel 96 pubblica il suo ultimo album, un concept album dal titolo Anime Salve, incentrato appunto sul tema della solitudine e dell'emarginazione. Ho trovato una cosa molto interessante. Nell'estate del 98, come sappiamo, lui si esibisce, insomma, per l'ultima tournée in giro per l'Italia.
Il famoso concerto che aveva come sfondo le carte,
napoletane, no? Insieme a tutta la sua famiglia, perché aveva Dori Ghezzi ai cori, la figlia che faceva Cristiano che faceva da seconda voce da musicista. Quindi, insomma, è partito con la famigliola per fare questo bellissimo concerto. Pensa che però l'ultimo concerto che tenne, proprio quell'estate nel 98, il 13 agosto, fu a Roccella Ionica, in provincia di Reggio Calabria, in cui praticamente creò uno scandalo, perché lanciò una provocazione che venne poi anche interpretata male dalla stampa,
come
perché
sempre
disse: se nelle regioni meridionali non ci fosse la criminalità organizzata, probabilmente la disoccupazione sarebbe molto più alta, almeno il 10% in più.
Poi ha detto la pura verità.
Ecco, lui disse questa cosa. All'epoca questa cosa creò uno scalpore allucinante, quindi ovviamente tutti se la presero con lui. Lui disse, scusate, ma io ho detto solo la verità, comunque, la verità è scomoda. Doveva fare un'ultima data, che poi decise di annullare perché si alzò, insomma, buttò la chitarra, non riusciva a suonare, non era più concentrato. E in seguito, purtroppo, come sappiamo, gli fu, dopo questo concerto, dopo il concerto a Roccella, gli fu diagnosticato questo carcinoma polmonare. E, da novembre fino a gennaio lui fu ricoverato all'Istituto Tumori di Milano, tornando a casa soltanto per il giorno di Natale, e morì qui l'11 gennaio del 99. Subito dopo la sua morte, Nicola Piovani, suo intimo amico ma anche suo, insomma, compagno d'arte in questo caso, disse: De André non è mai stato di moda, e infatti la moda effimera per definizione passa, le canzoni di De André restano.
Infatti così è stato, e noi ce l'andiamo ad ascoltare. De André, Volta la carta.
Donna che semina il grano, volta la carta si vede il villano che zappa la terra, volta la carta viene la guerra, per la guerra non c'è più soldati, a piedi scalzi sono tutti scappati. Angiolina cammina, cammina, sulle sue scarpette blu, carabiniere l'ha innamorata, volta la carta e lui non c'è più, carabiniere l'ha innamorata, volta la carta e lui non c'è più. Oh! Che sale un cancello, ruba ciliegie, piume d'uccello, tira sassate e non ha dolori, volta la carta c'è il fante di cuori con fuoco di paglia, volta la carta il gallo ti sveglia. Angiolina alle 6 di mattina si intreccia i capelli con foglie d'ortica, ha una collana di ossi di pesca, la gira 3 volte intorno alle dita, ha una collana di ossi di pesca, la conta 3 volte in mezzo alle dita. Oh! Madre un mulino e un figlio infedele, gli inzucchera il naso di torta di mele, mia madre e il mulino son nati ridendo, volta la carta c'è un pilota biondo, camice di seta, cappello di volpe, sorriso d'atleta. Angiolina seduta in cucina che piange, che mangia insalata di more, ragazzo straniero ha un disco d'orchestra che gira veloce, che parla d'amore, ragazzo straniero ha un disco d'orchestra che gira, che parla d'amore. Oh! Madama Dore ha perso 6 figlie tra i bar del porto e le sue meraviglie.
Madama Doressa puzza di gatto, volta la carta e paga il riscatto.
Paga il riscatto con le borse degli occhi, piene di foto di sogni interrotti. Angiolina ritaglia giornali, si veste da sposa, canta vittoria. Chiama i ricordi col loro nome, volta la carta e finisce in gloria. Chiama i ricordi col loro nome, volta la carta e finisce in gloria. Oh!
Fabrizio De André con Volta la carta, bentornati qui su www.radiofonica.com in compagnia della sottoscritta e di Luci. Di Luci, ti chiamerò così, Luci.
Di Luci e di Danny che urla.
E di Danny che canta, tra l'altro.
Canta, è veramente fastidioso.
Allora, voltiamo la carta, come appunto detto De André.
La pagina.
Voltiamo la carta e andiamo a finire in un altro, in quello che per me, insomma, è un artista anche molto importante di questo periodo, tale David Bowie. Anzi, David Robert Jones, in realtà. Polistrumentista, cantautore, compositore britannico, attore, insomma, tutto. Dio. Ha attraversato ben 5 decenni di musica rock, reinventando spesso il suo stile, la sua immagine e creando anche i suoi alter ego, come per esempio Ziggy Stardust e The White Jack, il Duca Bianco. Bello questo.
Chissà perché a Deborah piace il Duca Bianco.
The White Duke.
Provate a dare la risposta su diamo la risposta pagina su, di A Walking Time,
sì, su www.radiofonica.com. Allora, andiamo avanti. In attività dal 1964 ad oggi ha pubblicato ben 52 album. Elencarveli sarebbe una cosa assurda, quindi io non ve li elenco, ve li andate a cercare. Dico semplicemente le cose più importanti inerenti a quest'artista, perché veramente ha fatto di tutto, da spot pubblicitari a film, teatro, musica, cioè io non saprei da dove cominciare.
Un po' venduto forse, perché dai, ha fatto veramente tante, troppe cose, cioè è il musicista, accontentati del musicista, mica guadagni poco.
E invece
poco.
No, perché lui aveva quest'ego spropositato, quindi doveva essere ovunque. Nel 1967 esce il suo primo album intitolato appunto David Bowie, perché è una persona appunto con un ego forte. Ma anche nel 69 esce il suo secondo album col titolo David Bowie, sempre come il primo, che però insomma viene poi ripubblicato dall'RCA, che aveva capito che il titolo non andava più bene, col titolo Space Oddity, un album tra psichedelia e glam rock, che fu appunto il suo cavallo di battaglia per molto tempo. Nel 1970 pubblica The Man Who Sold the World, un viaggio musicale tra un vigoroso hard rock e altri ambigui riferimenti di altri generi musicali e varie eventuali.
Cose ambigue, insomma.
Cose ambigue. La vera esplosione però dell'artista si ha nel 1972 con l'uscita di Ziggy Stardust, che era il quinto album, un concept album che narra la storia di un messia immaginario, di questa rock star che proviene da Marte. Quindi ecco, questa era la storiella.
Andava da uno bravo, David.
Da uno
si
bravissimo.
Trattava bene.
A gennaio del 1976 esce Station to Station, un album considerato di transizione, in cui entra in scena, cioè lui lascia Ziggy Stardust ed entra in scena il suo nuovo personaggio, che era appunto il Duca Bianco, un aristocratico e distante cantante con una forte infatuazione per l'occultismo
per
e
Deborah.
Anche con una certa destrosità abbastanza forte, visto che parlava di Hitler in modo anche abbastanza positivo in fin dei conti. Perciò
stavano insomma simpatici.
Sì, avevano un bel rapporto. In questo periodo
salutiamo Hitler.
Salutiamo Adolfino che ci ascolta. Allora, in questo periodo, quindi siamo nel 76, ebbe la sua prima esperienza importante cinematografica. Infatti fu attore protagonista di L'uomo che cadde sulla terra di Nicholas Ragg. Nel 77 esce il primo album della cosiddetta trilogia berlinese dal titolo Low. Trilogia berlinese non era solo per una definizione, diciamo, da un punto di vista geografico, ma sta a rappresentare la città in cui Bowie ritrovò dopo tanti anni nell'arte lo sfogo dei suoi tormenti interiori, e ne aveva parecchi, appunto, come abbiamo visto.
Stava un po' male.
Lasciando così però definitivamente il glam rock. Low fonde le fredde atmosfere europee a ritmi molto più caldi, tipici del punk. Il secondo album della trilogia, che esce l'anno seguente, è Heroes. L'unico dei tre registrato interamente a Berlino. Una delle opere migliori del cantante. Pare che quell'anno, dopo aver ascoltato quest'album, John Lennon, durante la lavorazione del suo album Double Fantasy, dichiarò di avere l'ambizione di fare un disco buono tanto quanto Heroes.
Hai capito?
Quindi
quindi proprio John Lennon lo ha ascoltato e ha detto chapeau.
Ha detto figo. Cioè, vorrei farlo anch'io.
No, ma perché? Perché ce l'ha fatta lui, non ce l'ho fatta io, che sono John Lennon. Oddio.
Vedi? La title track dell'album, come ben sappiamo, è uno dei brani più celebri, che racconta la storia d'amore, questo amore contrastato in cui due amanti si ritrovano sotto il muro di Berlino. La la terza parte di questa trilogia fu Lodger, appunto uscito nel 79, accolto con una certa indifferenza dalla critica, ma oggi considerato uno dei lavori più sottovalutati di Bowie, ma anche dei più belli in realtà. Affronta i temi del viaggio e critica molto la società occidentale dell'epoca. Una curiosità molto carina che ho portato, giusto per concludere, che ho trovato su David Bowie, è che nel maggio 2013 il comandante della stazione spaziale, adesso non ricordo il nome, era Is qualcosa questo nome, lascia il comando e realizza un video musicale sulla stazione, cioè il primo video musicale girato nello spazio. Tu dici, che c'è tra David Bowie? Pensa che lui imbraccia la chitarra e inizia a cantare Space Oddity, proprio di David Bowie, il pezzo realizzato da lui, ispirato poi a quello che fu lo sbarco sulla Luna dell'Apollo 11. Quindi, capito? Cioè, il primo video girato sullo spazio, cioè qui si ride in studio, non capisco per quale motivo, ce lo andremo a vedere comunque questo video, quindi ve lo consiglio, cercatelo sul web.
Bene, bravissima, è stata veramente una forza e appunto ci andiamo ad ascoltare quindi David Bowie con Heroes. Tornati in onda, qui si ride, effettivamente come aveva già preannunciato Deborah, non si sa perché oggi si è presa la ridarella, più che altro perché Danny non capisce, cioè tu gli dai un comando, gli dici una cosa e lui puntualmente non capisce niente. Eccoci qua. E così ritornate comunque alla serietà. E a proposito, insomma, fate seri, perché devo fare la parentesi storica a livello mondiale. Infatti prima abbiamo parlato solo dell'Italia. Inizio proprio con una bellissima notizia. Pare che nel 76 un comando palestinese dirotta un aereo dell'Air France, che doveva andare, se non sbaglio, in America, in Uganda. Cioè, questi qua arrivano, che erano in Uganda, all'interno c'erano più di 100 persone che sono stati liberati dai corpi speciali israeliani. Quindi ecco, vedi, la Francia comunque, così come oggi, con Charlie Hebdo, è sempre stata un po' sotto l'occhio del mirino da parte di questi palestinesi, o comunque musulmani, muslim, come direbbe la nostra Shadi. Salutiamo Shadi.
Ciao Shadi.
Bella notizia invece per quanto riguarda la Spagna. Infatti sempre nel 76 ritroviamo Adolfo Suárez García nominato come primo ministro, e inizia così la fase di democraticizzazione dopo 30 anni di regime fascista. E infatti ne abbiamo parlato più volte della Spagna, partendo da Francisco Franco, una situazione abbastanza difficile. Problemi invece in Cambogia, perché nel 76 ritroviamo sulla scena politica Pol Pot, che infatti instaura un forte regime dittatoriale con, no, alla base il regime militare, diciamo, degli Khmer, tanto che poi si arriverà ad avere uno scontro proprio con il Vietnam, che al contrario invece in quell'anno in Vietnam appunto nasce la Repubblica Vietnamita con Hanoi capitale. E come dicevo prima, per l'appunto il Vietnam arriverà a scontrarsi proprio con la Cambogia, dove effettivamente nel giro di un anno, nel 78, tutti i centri principali cambogiani erano stati occupati dai vietnamiti, e di conseguenza Pol Pot fu costretto ad andarsene. Ritroviamo anche nel 76 la morte di Mao Zedong, quindi ecco, si volta la carta anche in Cina. E in più inizia anche la ricerca molto assidua da parte delle forze armate cinesi sulla famosa banda dei quattro, che a capo pare avesse proprio la moglie di Mao, ovvero erano coloro, diciamo, più legati all'aspetto rivoluzionario della dittatura comunista. E infatti poi sono stati presi e si confermò che a capo c'era proprio la moglie di Mao. Purtroppo invece in Sud America ritroviamo una violentissima repressione fatta sui neri a causa di una rivolta scoppiata nel ghetto di Soweto. Quindi ecco, Martin Luther King, Malcolm X, ne abbiamo parlato e riparlato. In realtà in alcuni punti del mondo, anche civilizzati, come il Sud America, praticamente quasi tutto colonizzato dagli inglesi, il razzismo continuava ad imperare. Giusto per concludere, ritroviamo nel 78 in Gran Bretagna una delle donne che sono passate alla storia come le donne più potenti, che comunque hanno raggiunto veramente un livello altissimo. Infatti ritroviamo il primo ministro Margaret Thatcher. E con questo io passo e chiudo.
Molto bene, molto bene. Allora, grazie per questa, diciamo, bella parentesi mondiale. Noi ci andiamo ad ascoltare un pezzo che tra l'altro è uno dei pezzi preferiti di questa playlist della nostra Lucia.
Mia, è veramente la mia.
È la sua, quindi ci andiamo ad ascoltare gli ABBA con Dancing Queen.
molto pathos in Dancing Queen, veramente, io l'ho sempre amata, cioè proprio da quelle canzoni che sotto la doccia, davanti allo specchio, in bagno, no, è proprio bellissima, troppo carica. Grazie Compass di averla annunciata. E a proposito di roba forte, ecco, parlaci del cinema.
Ebbene sì, andiamo a fare questa parentesi cinematografica dal punto degli anni del 75 fino agli anni 80. Pensa che il primo film top del 1975 fu il famoso Lo Squalo di Steven Spielberg, che è, esatto, quello che ha praticamente traumatizzato tutti noi che andiamo al mare. Dio, lo squalo, ecco, uguale. Che ha inaugurato appunto l'era dei campioni di incassi all'interno del cinema. Il 1976 invece è l'anno di Il Casanova di Federico Fellini, definito il miglior film del regista dopo 8 e mezzo per ricchezza e genialità narrativa. È l'anno di 900 di Bertolucci, selezionato nella classifica dei 100 film italiani da salvare, ma è anche l'anno di Taxi Driver di Martin Scorsese, vincitore della Palma d'Oro al 29esimo Festival di Cannes, definito film esistenzialista per lo stile narrativo particolare appunto di questo film. Se non l'avete visto, andatelo a guardare.
Ecco.
Nel 1977 esce Star Wars, Guerre Stellari di George Lucas, che segnerà praticamente tutta quella generazione, tutti i ragazzetti avevano la spada laser, tutti quegli aggeggi. Io odio Guerre Stellari, lo devo dire, quindi sinceramente l'ho anche studiato come film. Bellissimo perché da un punto di vista di effetti speciali, infatti vince, cioè sta al primo posto nella classifica dei film più importanti nel campo degli effetti visivi, però a me personalmente non mi fa impazzire. È il primo della fortunata saga, inserito al 15esimo posto della classifica come, diciamo, del miglior 100 film statunitensi di tutti i tempi.
Ma sbaglio, quest'anno con il grande ritorno era Guerre Stellari? No, era un'altra storia, un'altra cosa. Non lo so, tu non lo sai, vedi?
No,
non serve a niente.
Nessuno lo sa.
Non serve a niente.
Gli alieni ci servono. Allora, andiamo avanti perché sempre nel 1977 è l'anno di un film che invece mi piace molto più di Guerre Stellari, ed è La Febbre del Sabato Sera, con quel figone di John Travolta, film musical di culto per quelle generazioni, che scatenò appunto la mania delle discoteche in tutti gli Stati Uniti, ma poi anche in tutto il mondo. Vinse il premio Oscar proprio John Travolta come miglior attore protagonista nel 1978. Ma abbiamo un altro filmone sempre nel 1977, che è il famosissimo Rocky, con il leggendario Sylvester Stallone.
Rozzissimo.
Ero sicura che Danny avrebbe gioito a questa notizia.
Mamma mia.
Pensa che questo film vinse 3 premi Oscar e Stallone divenne il terzo uomo nella storia del cinema, dopo Charlie Chaplin e Orson Welles, a ricevere la nomination all'Oscar sia come sceneggiatore e sia come attore per lo stesso film. Quindi, insomma, tanto tanto di cappello a Sylvester Stallone. Il 1978...
Proprio uno Stallone.
Proprio uno Stallone. Il 1978 fu l'anno di Ecce Bombo di Nanni Moretti, insomma, per chi è presentato in concorso al 31esimo Festival di Cannes, ed era il secondo lungometraggio proprio del regista. È l'anno di Superman di Richard Donner con Christopher Reeve e Marlon Brando, film appunto leggendario, e fu il primo film di supereroi di successo. Vinse l'Oscar per gli effetti speciali nel 1979, ma il 1978 è anche l'anno di Grease, di Randall Kleiser, tratto appunto dall'omonimo musical, che confermò John Travolta sia come attore e interprete, ma anche come ballerino, perché era davvero bellissimo vederlo ballare. Adesso ci sto
ripensando. Eppure a me non è mai piaciuto John Travolta, alla fine c'ha quel mascellone.
Vabbè, ma tu devi guardare dal collo in giù, devi guardare. Il premio Oscar anche in questo caso però andò a John Farrar per la miglior canzone, quindi O'Farrar, non so come si dice il cognome. Comunque nel 1979, e così andiamo a concludere, ci fu un bellissimo film di Francis Ford Coppola, ed è Apocalypse Now. eccolo lì, il leggendario Marlon Brando, Robert Duvall e Martin Sheen. Liberamente ispirato al romanzo di Conrad Cuore di Tenebra, vince la Palma d'Oro a Cannes e due premi Oscar nel 1980, appunto per la migliore fotografia e per il miglior sonoro. Giusto per parlare un attimo di cifre, per farvi capire insomma la grandiosità, la maestosità di questo film, le riprese durarono un anno e mezzo, di cui 230 giorni nelle Filippine. Per ultimare il montaggio ci vollero ben 2 anni, vennero usati 350.000 metri di pellicola, il costo finale del film fu di 30 milioni di dollari, ma ne incassò ben 150 milioni di dollari, di cui 78 solo negli USA.
Certo che insomma sempre cose piccoline, veramente scarse. Molto molto bene. Sto pensando che abbiamo fatto un gravissimo errore, perché in questa playlist potevamo assolutamente mettere insomma Grease, la parte del musical famosissima.
La prossima volta ci rifaremo.
La prossima volta sì, infatti deve essere passata prima o poi. Intanto invece facciamo un salto in Italia, ci andiamo ad ascoltare il grande Lucio Dalla con Disperato Erotico Stop.
A una fontana che non ero io, ti hanno visto spogliata la mattina di ricchina birricò, mentre con me non ti spogliavi neanche la notte e ti eran botte, Dio che botte. Ti hanno visto alzare la sottana fino al pelo, che nero. Poi mi hai detto, poveretto, il tuo sesso dallo al gabinetto. Te ne sei andata via con la tua amica, quella alta. Qualcosa di importante, di unico e di grande. Io sto sempre in casa, esco poco, penso solo, sto in mutande. Penso a delusioni, a grandi imprese.
Erotico Stomp di Lucio Dalla,
che noi la dedichiamo al China, persona che nessuno conosce, la conosciamo solamente io, Denny e Giacomo, però di traverso insomma la notizia gli arriverà.
Molto bene, allora è il tuo turno.
È il mio turno, è il turno della letteratura, per essere insomma precisi. E sono anni, ecco, carichi abbastanza, non tanto di libri, ma proprio l'editoria in quel periodo ha avuto lo sviluppo, il boom delle case editrici. Per quanto riguarda invece gli autori, nel 75 ritroviamo il Nobel per la letteratura a Eugenio Montale, nel 76 invece muore Pierpaolo Pasolini. Quindi ecco, si va veramente
nota
da
di tristezza
una
per tutta l'Italia,
da una notizia bellissima a un'altra tristissima. Nel 77 invece ritroviamo il capolavoro, forse il libro più bello tra quelli che lei ha pubblicato, parlo di Oriana Fallaci, ovvero Lettera ad un bambino mai nato. In più a Genova per l'appunto nascono tre case editrici che è stato definito un centro editoriale esoterico, perché le tre case editrici si occupavano, diciamo, di argomenti ben precisi dei libri che pubblicavano. Parlo dell'Alkest, la Phonex e il Basilisco, e a Parma anche nasce Pratica Editrice. In più, sempre nello stesso anno, nel 77, Kundera il Grande pubblica La Vita è Altrove. E giusto per concludere, perché il 78 è stato ricchissimo soprattutto da un punto di vista cinematografico e artistico, mentre invece almeno per quanto riguarda la letteratura non ho trovato molto materiale, nel 79 ritroviamo La Chiave a Stella di Primo Levi, La Vita Interiore di Alberto Moravia, e in più a Como nascono le edizioni Red, cioè i primi tascabili, in poche parole. E questo, diciamo, che è un po' la panoramica della letteratura del periodo.
Molto bene, quindi noi vogliamo, ci ascoltiamo questo pezzo bellissimo,
bello forte,
bello forte, quindi risvegliatevi, insomma. Questo è Iggy Pop, Last for Life.
GTO, wear a uniform, a lot of government loan. I'm worth a million prizes. Yeah, I'm through with sleeping on the sidewalk. No more beating my brains. No more beating my brains. With the liquor and drugs. With the liquor and drugs. Well, I'm just a modern guy.
Last for Life, eccoci di nuovo in onda sempre qui su radiofonica.com. Lucia, Deborah e Danny non si sono spostati, anzi, insomma, hai il bisogno di alzarti, compass?
Abbastanza.
Di la verità.
Sì, un po' sì, perché mi si stanno, praticamente sto ritornando, tutto incriccato. Mi sento un
siamo
po'.
Siamo un po' incriccati.
Mi sento un po' tipo in posizione fetale.
Sì, infatti noi, cioè, prima diamo le nostre notizie, prima finiamo e siamo tutti più felici, perché di sicuro anche i nostri radioascoltatori saranno incriccati davanti a
ma
qualche computer.
Ma loro stanno ballando
ad ascoltarci.
In realtà.
Effettivamente sì, loro possono ballare. Dalla letteratura invece noi facciamo un salto riguardo le scoperte scientifiche o di diciamo, le, non le voglio chiamare curiosità, anche perché di quello te ne occupi tu, però insomma qualche chicca, con la speranza di non essere diciamo che non ci siamo incrociate con le fonti, io partirei dal 77, dove ritroviamo la morte di Elvis e di Charlie Chaplin, quindi due grandissimi, due idoli di cui ce ne hai parlato proprio tu da un punto di vista musicale e cinematografico, e anche un'ennesima volta la carta, vedi, oggi volta la carta ritorna di continuo. Nel 78 invece ritroviamo i mondiali in Argentina, vinti ovviamente dall'Argentina, perché stavano in casa, quindi si sa che la squadra che gioca in casa è sempre più carica in confronto alle altre. E a proposito di Freddie Mercury, di cui si parlava poc'anzi, effettivamente proprio in questi anni è l'AIDS viene riconosciuto in quanto tale, viene diagnosticato a tantissime persone, era diciamo in quel periodo quello che è per noi oggi il tumore, il cancro, un limite per la medicina fondamentalmente. Infatti gli stessi specialisti non poterono fare a meno di indicarla semplicemente come una nuova e terribile malattia, ancora non si era entrati proprio nel particolare. Da un lato però abbiamo anche una bellissima notizia, perché io la considero comunque una cosa positiva, lasciando stare la mia, il mio parere personale, ritroviamo la prima fecondazione assistita che si verifica in Gran Bretagna, che il 25 luglio del 78 ha dato la vita a Louise Brown, la prima bambina.
Ma che bella cosa!
Nata in questo modo, quindi ecco, in Italia purtroppo non l'avremo mai, fino a quando il cupolone di San Pietro non prenderà una decisione, se proprio dobbiamo dire la verità nuda e cruda. Nel 79 invece diciamo ci spostiamo in un ambito un po' più tecnologico, allarghiamo gli orizzonti e infatti viene scoperto Saturno, e tra l'altro arrivano anche le prime proprio immagini del pianeta, quindi si amplia ancora di più la conoscenza nello spazio. Viene istituita anche l'ECU, ovvero l'European Currency Unit, ovvero la prima moneta europea, perché fondamentalmente argomento che sto trattando anche in questo periodo. Dopo la seconda guerra mondiale i paesi, e quante volte io infatti l'ho detto nel corso del Walking Time, nascono, no, le varie associazioni, e la Svizzera, l'Inghilterra, la Francia, le superpotenze iniziavano ad unirsi, il tutto anche in segno di pace, perché la seconda guerra mondiale o la guerra in Vietnam o la guerra fredda non dobbiamo dimenticarla. Salutiamo Claudio in tutto ciò, ci vediamo dopo, ciao Claudio. E infatti ecco, si inizia a parlare appunto di moneta europea. E in più nasce anche il primo compact disc, che viene fatto dalla Philips e dalla Sony, mentre invece in Giappone, i giapponesi sono sempre stati avanti, inutile a dirlo, insomma ragazzi, hanno veramente una tecnologia,
sono degli alieni
scesi in terra. Infatti un tale Akio Marita in Giappone il 79 ha inventato il Walkman. Chi di noi non lo ha avuto?
Eh beh,
ha fatto una vita triste di sicuro.
Molto bene, molto bene. Allora noi facciamo un break musicale per poi tornare qui assieme a voi. Torniamo in Italia, torniamo ad un grande della nostra bella Italia. Lui è Lucio Battisti e questa è Una donna per amico.
Ci ritroviamo sempre soli. i miei consigli mai. Mi arrendo a far come vuoi. Ci ritroviamo come al solito poi. Ma che disastro, io mi maledico. Ho scelto te una donna per amico. Ma il mio mestiere è vivere una vita che sia di tutti i giorni sconosciuta.
Lucio Battisti, una donna per amico. Siamo tornati in Italia, insomma. E proprio a proposito di questo, io vi illuminerò su quelle che sono le curiosità di quest'anno, cioè le cose più strane o più belle anche che sono successe. Partendo dal 1976, vediamo come le radio libere conoscono il boom, insomma il picco più alto di notorietà, e infatti riescono ad avere molti consensi proprio in quegli anni. Ricordiamo appunto tra le tante Radio Alice, eccetera eccetera. Nascono il movimento freak e il punk come espressione di forte disagio giovanile. Infatti già dal 76 si vedevano questi crestoni colorati con i chiodi e le borchie andare in giro per,
erano decisamente
per
meglio degli attuali emo.
Ah, quello poco ma sicuro, perlomeno avevano ideali un po' forse migliori. Su Rai 1 prende il via Bontà Loro, il primo ciclo di talk show con Maurizio Costanzo, cioè Maurizio Costanzo, insomma, prima stava Rai,
il senza
ecco, lo volevo dire.
E infatti poi c'è ritornato il venduto.
L'hai visto? Va dove porta il vento. Sempre nel 76 nascono le prime televisioni private, togliendo così il monopolio allo Stato. Nel 1977 compaiono i cosiddetti indiani metropolitani a Firenze. Per la prima volta erano coloro che rifiutavano l'integrazione e il sistema appunto dell'epoca. Il governo introduce per la prima volta il ticket sui medicinali, e questa fu un'importantissima, insomma, rivoluzione. Vengono imposti limiti di velocità sulle strade e sbucano così i primi autovelox. Quindi già pensa, nel 77 si doveva stare attenti. Me ne immagino quei guidatori impazziti. Parte in Italia la TV a colori. No, impazziti perché erano strafatti in quella, guardare in quel modo, stavano strafatti perché c'erano gli acidi in quell'epoca. Io me li immagino. No, no, ti dico serio, cioè me li immagino che stanno lì e che hanno il terrore di questo autovelox, che noi ne abbiamo già il terrore oggi, quindi figuriamoci. Parte in Italia la TV a colori per la prima volta. E va in pensione purtroppo Carosello, perché le pubblicità diventano molto più brevi e molto, diciamo, più frequenti all'interno del mondo televisivo, e quindi Carosello finisce. Qui me li vedo tutti questi bimbi piangere per questa cosa. Sì, già infatti mia madre me lo diceva, che all'epoca, insomma, lei lo vedeva sempre per andare a dormire. Invece
ti vedevi Carosello
e poi andavi a nanna. Era questo il rituale della sera. Nel 1978 la Fiat produce la famosa Ritmo. Macchina poi fighissima, la Ritmo, cioè a me piaceva un sacco. In TV arrivano i primi mitici telefilm americani, e il primo ad arrivare in Italia fu proprio Happy Days. E quindi insomma il nome di Fonzi diventava molto più...
Che noi, se non sbaglio, in un appuntamento di A Walk in Time ne avevamo parlato, però dell'opera o del musical che era uscito al cinema o del libro, insomma...
C'eravamo ricollegati,
sicuro,
in qualche
sì,
modo.
Sì, è nato qualcosa prima, da cui poi è stato preso.
Quindi riascoltatevi tutte le puntate precedenti.
Informateci di quello che abbiamo detto, perché non lo ricordiamo.
Ce lo ricordiamo perché la memoria a breve termine non funziona. Sempre nel 78 ci fu un fenomeno abbastanza curioso, dilagante all'epoca, che diventava l'avvistamento degli UFO. Cioè solo in Italia erano stati avvistati tipo 100 UFO.
Guarda un UFO!
Esatto. Appare la figura, sempre nel 78, per la prima volta, del DJ radiofonico da discoteca. Nel 79, proprio per andare a stringere, dall'America arriva la serie Charlie Sanders.
No.
Ebbene sì. Massimo Troisi, Lello Arena ed Enzo De Caro danno vita alla Smorfia, storico gruppo di cabaret che trionfa nello spettacolo di Luna Park di Pippo Baudo. Sempre nel 79... succede questa cosa fighissima, adesso ve la dico, cioè c'è il boom del famoso Monopoli, che però pensate che era destinato persino dalla NASA agli astronauti che, dovendo fare a meno del sesso per 3 anni, potevano usare il gioco come alternativa per la serrata atmosfera di competizione creata dal gioco stesso. Quindi non scopate, però giocate a Monopoly, insomma.
Hai capito,
questa era
tu?
La sintesi.
Hai capito tu?
Hai capito?
Vabbè, il lato oscuro del Monopoly.
Il lato oscuro del Monopoly della NASA.
Il lato hard. Con questa bella perla di saggezza noi siamo giunte alla conclusione di questo appuntamento di A Walk in Time. Ci lasciamo quindi con l'apertura degli anni Ottanta. Tra l'altro il prossimo appuntamento avremo qui anche un ospite, Marco Piscedda, che è sempre voluto, ce l'ha sempre detto, ecco, che ragazze, quando arrivate agli anni Ottanta io voglio esserci. Quindi eccolo lì, siamo arrivati e noi
vi ringraziamo per averci, insomma, seguito in questo, in quest'altro passo avanti per il nostro viaggio temporale. Ringraziamo Danny che sta intanto ballando,
non si sa sulle note di che cosa
sulle note proprio di I Will Survive di Gloria Gaynor. E noi vi salutiamo in questo modo e soprattutto benvenuta alla disco music in questo
ma infatti
caso.
ciao.
But now I hold my head up high and you see me. Somebody new. I'm not that changed up little person still in love with you. And so you felt like dropping in and just expecting to be free. Well now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Go on now, go. Walk out the door. Just turn around now. Cause you're not welcome anymore. When you the one who tried to crush me. Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh no, not I. I will survive. And as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live, and I've got all my love to give, and I'll survive. I will survive. Oh. Come on now, go. Walk out the door. Just turn around now. You're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to crush me with your fire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? No, no, not I. I will survive. And as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live, and I've got all my love to give, and I'll survive. Pieces of my broken heart. And I've been oh so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry. But now I hold my head up high and you send me somebody new. I'm not that chained up little person still in love with you. And so you felt like dropping in and just expect me to be free. Well now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Oh, now go. Walk down the door. Just turn around now, cause you're not welcome anymore. But you the one who tried to crush me with your fire. Radiofonica.com.